E oggi parliamo del fatto di essere in Cristo. Quante volte abbiamo sentito che se uno è in Cristo è una nuova creatura? 2 Corinzi 5, 17. Questa frase, in Cristo, abbonda nel Nuovo Testamento. Tutta la nostra nuova vita è in Cristo. Ci siamo abituati a questa frase, ma rimane per la maggior parte un concetto mentale e non riusciamo a farne esperienza concretamente. È difficile anche immaginare che fosse possibile farne esperienza concretamente. Beh, alcuni hanno provato personalmente cosa può voler dire. Parlo sempre di esperienze di persone che sono tornate indietro dopo che sono morte. Ci sono tantissimi casi di questo tipo. A proposito di queste persone, fa parte anche l'Apostolo Paolo. Vi ricordate che è stato lapidato e dichiarato morto e ha avuto questa esperienza di vita dopo la morte? E guarda caso è proprio lui che più parla del fatto di essere in Cristo, è proprio Paolo che parla sempre del fatto di essere in Cristo. In qualche modo per lui era un fatto appurato, provato sulla pelle, anche se lui non sapeva se c'era la pelle o no, come dice lui. Ho trovato un paio di racconti di queste esperienze e ve li voglio trasmettere per poterci rendere conto di quanto veramente siamo già adesso e saremo soprattutto uniti con Cristo. Una donna di nome Samà racconta: stare con Gesù nel cielo mi ha resa unita a Lui in un modo che non avrei mai immaginato. Pensavo quello che Lui pensava, sognavo quello che Lui sognava, sentivo quello che Lui sentiva. Un altro sopravvissuto, dottor Ebi, cerca di esprimere questa intimità difficile da mettere in parole. Dice: questo sarà difficile da far capire alle persone sulla terra, ma mi sono trovato istantaneamente nel Messia, in Lui. Sapevo di essere io, eppure ero nel Messia. Il suo amore è in una dimensione diversa dal nostro concetto di amore. Il suo amore non può essere messo in questione. Noi siamo in Lui e Lui è in noi, eppure non perdiamo la nostra identità. Queste persone che raccontano cercano di spiegare qualcosa di impossibile da esprimere. Sentite questo. Il cuore di Dean Braxton si era fermato per quasi 2 ore durante un'operazione chirurgica. Alla fine è stato rianimato. Lui racconta: Gesù è luce pura. Il suo splendore era davanti a me, intorno a me, parte di me e dentro di me. La sua luce è più forte del sole, eppure si può guardare in cielo. Io ero in Gesù e Gesù risplendeva da me. Ero avvolto nella sua luce e facevo parte di quella luce, e la luce risplendeva fuori da me. E tutto questo era vita. Tutto questo era vita. Questa combinazione dei concetti di amore, luce e vita cerca di spiegarci il concetto di essere in Cristo. Forse dopo aver ascoltato queste testimonianze, la frase in Cristo Gesù prende anche per noi un significato più carico di amore, di luce e di vita. Signore Gesù, quanto contiene quella frase che ci assicura che siamo in te e che tu sei in noi. Contiene l'eternità, contiene la vita di Dio. Vorremmo tanto penetrare più profondamente in questa realtà per poter dare espressione alla nostra unità con te nella nostra realtà quotidiana. Grazie Signore Gesù, lode e gloria a te. Amen.
Grazie Gesù di questa domenica mattina che ci hai dato. Vogliamo incontrarci con te oggi. Signore Gesù, riconosciamo la tua presenza qui adesso. Alziamoci in piedi davanti al Signore, fratelli. C'è qualcuno qui che è ospite per la prima volta? Può farmelo vedere con la mano? Bene, benvenuti. Benvenuti, possiate ricevere da Gesù. C'è qualcun altro che è venuto solo 2, 3, 4 volte, poche volte? Neopatentato? No, sì, là. Siate benedetti anche oggi. Signore Gesù, grazie, grazie. Tu conosci tutti i cuori oggi. Tu conosci ogni singolo cuore. Conosci il mio, conosci quello dei fratelli e delle sorelle qui. Non siamo qui per degli uomini, siamo qui per te questa mattina, Gesù. Fissiamo lo sguardo su di te. Sei Dio, sei vivo, sei presente. Sei il Salvatore, sei la vita, sei la mia vita. Grazie Gesù, diciamo insieme grazie Gesù. Voglio leggervi alcune parole che ci aiuteranno nell'adorazione che ci accingiamo a fare. Giovanni, sto leggendo da Apocalisse. Giovanni alle 7 chiese che sono in Asia, e queste 7 chiese in qualche modo rappresentano tutta l'espressione che la Chiesa può avere, quindi diciamo che ci siamo anche noi in qualche modo qua dentro. Grazia a voi, grazia a te e pace da colui che è, che era e che viene, dai 7 spiriti che sono davanti al suo trono, e pace da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Diciamolo insieme, a Lui che ci ama, a Lui che mi ama e mi ha liberato dai miei peccati con il suo sangue, a Lui che ha fatto di noi, adesso leggo io, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti al suo Dio e Padre. E a Lui sia la gloria, la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Alleluia, Signore. Noi prendiamo parte a questa parola, Signore. Noi entriamo adesso in questa dimensione davanti a Te, Signore. Noi chiudiamo gli occhi del corpo, Signore. Apriamo gli occhi dello spirito adesso per venire davanti a Te, per vederti, a Te che ci hai amati, a Te che ci ami. Non dice... ho sbagliato, non ci ha amati, ci ama, a Lui che ci ama, è un presente, Lui mi ama, puoi dirlo, Gesù mi ama, Gesù grazie che mi ami, ricevo il tuo amore, lo voglio ricevere di più questa mattina, a te che hai perdonato i miei peccati col tuo sangue, lasciamoci lavare adesso col sangue di Gesù. Vedete fratelli, nessuno di noi è giusto davanti a Dio, nessuno è giusto per le sue opere, nessuno è giusto per quanto è bravo e nessuno è così sbagliato da essere fuori dalla portata del suo sangue e del suo amore. Tu adesso, per quanto possa sentirti o credere male di te, non sei lontano dalla portata del suo amore. e del suo sangue. Allora ricevilo, fratello, ricevilo, sorella. Dì, sì, io lo ricevo adesso, io ti ricevo, Gesù. Oh, grazie, Signore Gesù. Vedete, dopo dice che ha fatto di noi un regno. Cosa vuol dire che ha fatto di noi un regno? Che ci ha permesso di regnare sulla vita, lo dice in Romani. Allora adesso, mentre ti incontri con Gesù, riceverai e capirai come poter vincere, come poter regnare nella tua vita. Sarà frutto di questo incontro che avrai con Gesù adesso. Amen. E ha fatto di noi dei sacerdoti. Cosa sono i sacerdoti? Sono quelli che sono mediatori tra gli uomini e Dio. Vuol dire che tu sei un mediatore tra quelli attorno a te e il tuo Dio. Di insieme con me: io sono nel regno per regnare e sono stato fatto sacerdote per creare un ponte tra le persone attorno a me e il mio Dio. Non lo capisco, ma lo credo. Faccio fatica a vederlo, ma lo credo, perché Gesù, tu sei più importante dei miei pensieri. Gesù, tu sei più importante delle mie emozioni, e adesso ti adoro. Amen. Amen.
Santo Spirito. Spirito, Santo.
dono delle lingue, se no proclama il nome di Gesù. Oh, guarda in alto, guarda nei cieli. Grazie della tua presenza, ci arrendiamo a te, deponiamo ogni nostra corona ai piedi del tuo trono e ti riconosciamo che sei lo Spirito di Dio e ci arrendiamo ancora a te. Mi arrendo a te, mi arrendo a te, ti do tutto di me, ti do il mio cuore, riempilo di più, riempilo adesso. Rimaniamo in pace davanti al Signore. Rimaniamo in silenzio davanti al Signore. Il Signore ti ama. Sei figlio e adesso puoi ricevere pienamente questa condizione intima, figlio amato, figlio amato. Non ci sono se e non ci sono ma da parte di Dio. Lascia andare i tuoi sé e i tuoi ma. Abbassa le tue barriere. Lascia che Dio, che ti ha così fortemente voluto, si avvicini a te. Se già hai questa condizione, desiderala ancora più profondamente e gli diciamo: sì, ti desidero, Signore, più profondamente nel mio intimo, in ogni area della mia vita. tu che vedi tutto. Vieni dentro di me, in ogni area. Illumina con la tua luce.
Illumina con la tua luce.
Fammi vedere con i tuoi occhi.
Fammi vedere con i tuoi occhi.
Mi consacro a te.
Mi consacro a te.
Sono tuo.
Sono tuo.
Per sempre.
Per sempre.
Sapete, Abba vuol dire padre. Abba in realtà è più confidenziale. Abba, diciamo insieme, occhi chiusi, stiamo nello spirito. Abba, se in questo momento c'è qualche pensiero orgoglioso che si erge contro più in alto del nome del nostro Padre Celeste, bene, questo è il momento di sradicarlo nel nome potente di Gesù. Noi sradichiamo ogni pensiero orgoglioso che si vuole elevare sopra il nome di Gesù, qualunque distrazione, qualunque preoccupazione, qualunque paura, qualunque durezza, qualunque condizione, diciamo insieme, qualunque.
Qualunque.
Sradico.
Sradico.
Queste condizioni.
Queste condizioni.
Fate proprio nello spirito, prendete con la mano come con delle erbacce. Io vi sradico nel nome di Gesù. Non vi voglio. Gesù è sopra. Il mio Padre, Abba, è più importante. Mi consacro a Dio, consacro le aree della mia vita dove c'erano queste cose al mio Padre Celeste. Sono tuo, vieni, hai l'autorizzazione a parlarmi proprio in queste aree. Io mi pento per aver permesso queste erbacce nel mio cuore, ma adesso sono sradicate. Vieni con la tua acqua viva, vieni con la tua acqua viva, vieni. Vieni adesso lo Spirito Santo, ci pensa Lui, Rakteke. Ora possiamo gioire, puoi gioire, puoi godere della tua, della presenza del tuo Signore. Godi il tuo Signore. Amen. Rakteke raketa te shakera katata shakera katata ikisi. Gesù, 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 Gesù. Grazie Santo Spirito. Avete avuto un incontro con Gesù? C'è stato un incontro con Gesù? Grazie Gesù. Mentre prendete Galati, aggiungo agli annunci che oggi pomeriggio ci sarà il team di evangelizzazione in centro a Modena, alla Pomposa, no? In via Albinelli, dove c'è il mercato, dalle 2:30, 2:30 fino alle 5 circa. Quindi chi volesse unirsi anche solo per un momento, per incoraggiare, per intercedere, per stare insieme con questi fratelli, è benvenuto. E dopo pregheremo anche per questo. Grazie Spirito Santo che ci hai unto con la tua presenza. E adesso apri le nostre orecchie per ricevere da te direttamente e ti chiedo, Spirito Santo, di ungere le mie parole perché dicano le cose che piacciono a te, Signore, nella maniera che piace a te. E ti chiedo a ogni orecchio di ricevere proprio nel nome di Gesù, Signore. Ti chiedo che possa ricevere nel nome di Gesù. 2 giorni fa stavo pregando stavo cantando al Signore con un canto di un cantautore che si chiama Robin Mark, è un inglese, a me piace molto, e ha detto una parola che mi ha toccato profondamente. Era una canzone che conoscevo, è una canzone che mi piace, quindi non è una canzone nuova per me, ma in quel momento quella parola mi ha toccato e ve la voglio leggere, e penso che il Signore voglia dire qualcosa con questa cosa che ha fatto con me ieri l'altro, ma anche oggi penso voglia fare qualcosa. E questa canzone, dicevo, ti arrendo tutto, Gesù, perché solo nella tua volontà io sono libero. Diciamo insieme: Gesù, ti arrendo tutto, perché solo nella tua volontà io sono libero. E sono concetti che conosciamo, ma è diverso quando li conosciamo o quando toccano il nostro cuore. Però è diverso quando c'è una parola che tocca il tuo cuore. In quel momento mi ha toccato il cuore e mi sono come reso conto, no? Perché il Signore va di rivelazione in rivelazione, e mi sono reso conto di quanto non trovarsi nella sua perfetta libertà alla fine diventa una pesantezza, diventa una qualcosa che ti secca. E poi quando ritorni alla resa, torni a bere, torni a vivere, dici: sì, è proprio questa la vita, è proprio questa la vita di Gesù. Come ho fatto a dimenticarlo? È capitato solo a me? È vero? È vero che non è che uno l'ha imparato come un'operazione matematica e da quel momento in poi la sa fare. Non è così. È per quello che riguarda la vita va avanti, si trasforma, non è mai ferma. E il Signore ci ha dato lo Spirito Santo proprio apposta per condurci nella vita. Per condurmi, non mi piace dire noi, mi piace dire condurmi, e poi ognuno lo riceve per sé, va bene, non è per escludere nessuno, ma è per farla più personale. Ha dato lo Spirito Santo per condurmi nella vita, per aiutarmi a vivere quotidianamente questa arresa. Mi piacerebbe tantissimo cantare questa canzone con voi, però in inglese, chissà, chissà. Vedremo. È molto semplice. A me le canzoni di arresa sono sempre piaciute, anche quelle del Kingdom Faith, I Surrender, che conosciamo, la canto ancora. Ognuno ha dei temi, no, che lo toccano. A me l'arresa tocca. In Galati 5 all'1 dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. E dice la CEI: perché rimanessimo liberi. Cristo mi ha liberato perché io rimanessi libero. Capite che Cristo mi ha liberato, ma posso nel mio cammino perdere questa condizione di libertà che è solo all'interno, nell'ambito della sua volontà, e fuori non c'è. È inutile una vita cristiana che non cerca di rinunciare a sé per compiacere, per piacere al suo Dio. È secca, ma infatti lo dice dopo. Dice: state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo Non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. È un discorso più ampio. Ma oggi lo teniamo, credo e spero, abbastanza semplice. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo imporre sotto il giogo della schiavitù. Quindi io penso che questa mattina abbiamo ricevuto nell'adorazione dello Spirito, io credo questo, credo che qualcuno sia perfettamente consapevole di questo incontro che ha avuto, di questa effusione, e altri forse meno, ma non perché l'hai sentita meno, è meno profonda. Diciamo insieme, amen, ho ricevuto l'effusione dello Spirito, che la senta oppure no. Grazie Spirito Santo, mettiamo la mano qua, grazie Spirito Santo, ti ringrazio. Bene, e adesso dice che io devo rimanere saldo e non lasciarmi di nuovo imporre sotto il giogo della schiavitù. Che giogo è questo? Paolo qui sta facendo riferimento al fare. C'è un giogo pesante di schiavitù che è il fare, quello che io devo fare. E questo è pesante, ma il fare è di per sé sbagliato? No. Noi dobbiamo fare le cose fatte bene, siamo chiamati a fare le cose fatte bene. Ma se io mi concentro su quello, diventa pesante. Siamo d'accordo? Diventa molto pesante. E lo Spirito Santo non è pesante. Infatti, potete anche tenere un dito qua, perché dopo ci torniamo, a un segnalibro, Galati 5:1. Adesso, se andiamo a vedere in Matteo 11, giogo, l'ha chiamato in Galati giogo della schiavitù. Vi sembra un giogo piacevole? Sapete, no, cos'è il giogo? È questa, l'abbiamo predicato tantissime volte, è quell'arnese, quello strumento che si metteva sopra i buoi per permettere a loro di tirare l'aratro o di tirare dei carichi. E quindi vuol dire che il giogo serve a fare qualcosa, serve a produrre un risultato, e questo risultato, secondo quel giogo del fare, è pesante. Dice al 28, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro o riposo. Diciamolo insieme, riposo. Amen. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Chi è che conosceva questo versetto? Tutti. Tutti. E forse lo conosciamo anche a memoria. Ma come facciamo? Noi dobbiamo capire che se abbiamo il fare addosso, se l'enfasi è sul fare, non posso prendere il giogo di Gesù che è leggero. Io devo togliermi quel giogo pesante di schiavitù. Che cos'è? Proviamo a parlarne più chiaramente, in modo tale da capire meglio di cosa devo spogliarmi. Il fatto è semplice, è che io sono in pace col mio Dio e in comunione col mio Dio in base a come mi sono comportato. Guardate che è sottile, perché tutti saremo tentati finché respiriamo in questa terra a questa cosa. Saremo tutti tentati in qualche modo a cercare di fare di meglio per piacere al nostro Dio. E questo è sottile e pian pianino ti secca. E invece tu non piaci a Dio per quello, lo sappiamo, ma piaci a Dio, punto. E vedete, mentre io allora mi rendo conto di questo e mi tolgo il mio giogo, quello pesante, diciamo insieme, tolgo il giogo di schiavitù. E poi cosa faccio? E poi o vado libero, ed è come ha fatto il mondo, no? Il mondo ha fatto quello. Il mondo ha fatto quello, si è tolto il giogo che era pesante perché non riusciva a fare bene davanti a Dio e ha detto, boh, io adesso sono libero. Ed è allo sbando. Ma Gesù non ha detto quello. Gesù ha detto, prendete il mio giogo, io vi porto, io ti porto e ti faccio portare risultato. E mentre tu hai questo giogo, guardate che sempre giogo è. Quindi vuol dire che ti porta poi a fare quelle stesse opere, ma il suo è leggero. Amen. E com'è l'atteggiamento che devo avere nel rivestire, nel togliermi questo, per togliermi questo giogo di schiavitù e per rimettermi quello invece, il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Come faccio? Beh, lui dice, e c'è una chiave, no? Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Mansueto e umile di cuore. Ci vuole umiltà. E mansuetudine cosa vuol dire? Vuol dire che sto calmo davanti al Signore, mi fermo, mi fermo. Diciamo insieme, mi fermo davanti al mio Dio. Anche Clive ce l'ha ricordato quando è venuto. La prima cosa, se vuoi seguire Dio, fermati, fermati, poi ascolta. E quelli che sanno, pensano di sapere tutto, non sono mansueti, quelli tutti iperattivi, no? Che sanno, che parlano, bla 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 bla, bla, no? Non sono persone mansuete. Non è che Gesù era, sapeva il fatto suo, però evidentemente lui davanti al suo Dio era mansueto e umile, era calmo, e con questa mansuetudine lui diceva, bene, io depongo quello e prendo il tuo giogo, Signore, e con questo porterò frutto. Diciamo insieme, e con questo porterò frutto. E mi ritroverò a fare quelle opere. È questa la chiave. E mi ritroverò. E ne godrò. E allora lì verrà la tentazione. È lì che viene. È lì che viene. Ti dirà, vedi. E allora mi ricarico. E non me ne accorgo, e intanto cambio il gioco di nuovo, torno indietro. Ecco perché devo stare, come diceva Galati, saldo, e non lasciarmi di nuovo imporre. Diciamo insieme, devo essere saldo. E com'è che sono saldo? Saldo fermo, deciso. Non posso essere saldo se non ho un momento mio personale col Signore in cui mi rendo conto delle cose, in cui ho una comunicazione personale col mio Dio. Mi state seguendo, fratelli? Se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. Cosa vuol dire? Qui non stiamo Paolo parlava proprio della circoncisione fisica, ma nessuno di noi ha questo dubbio qua. Però il punto è, se pensate di poter fare qualcosa, se penso di poter fare qualcosa e metto l'enfasi su quello, Cristo non mi gioverà a nulla. E quindi, oh sì Signore, no, io voglio invece che Tu porti, che Tu faccia la Tua opera, Signore, insieme con me. Ed è lì che allora viene la voglia di arrendersi, perché io non voglio che Cristo nella mia vita non mi giovi a nulla. E, guardate, fratelli, che Paolo ha scritto ai Galati che erano, conoscevano Gesù, non erano fratelli, non erano, diciamo, ebrei, di fede ebraica e ignare di Gesù, loro avevano conosciuto Gesù. Quindi ci possono essere dei momenti nella nostra vita in cui Gesù non ci sta giovando, ma non è perché Gesù non è capace di farci del bene o diciamo giovare è portare un beneficio. Siamo noi che ci siamo messi in condizioni di non ricevere. E allora come faccio? Non vi gioverà nulla. Dichiaro di nuovo, ogni uomo che si fa circoncidere è obbligato a osservare tutta la legge. Eh sì, perché il fare è vorace, perché non gli basta mai. L'asticella diventa sempre più alta. E d'altronde la legge l'ha fatta Dio. Quindi a un certo punto tu puoi riuscire a dare una pedalata, però dopo ce n'è un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e diventa insostenibile. Torno di nuovo in Matteo 11, al 25. È appena sopra quello che abbiamo letto prima. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. A chi le ha rivelate? Ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Per due volte qui parla della rivelazione, ed è questo il punto dove voglio arrivare e dove abbiamo bisogno di arrivare tutti insieme. Rivelare. Dice che ci sono delle cose nascoste che non si possono conoscere per capacità. Qua dice sapienza e intelligenza, ma sono raggiungibili dai piccoli. Raggiungibili, nel senso, qua usa la parola rivelato. Cosa vuol dire rivelare? Rivelare vuol dire svelare. C'è qualcosa che hai davanti, ma non te ne rendi nemmeno conto. Noi conosciamo la parola di Dio, vero? La conosciamo, ma abbiamo bisogno che diventi viva per noi. Abbiamo bisogno per ciascuno di noi che venga svelata, diciamo insieme, rivelata, svelata. E per fare questo non c'è bisogno di capacità particolari. Qua, quando parla di intelligenti, sapienti e intelligenti, lo intende nel senso del mondo. Quindi non c'è bisogno di capacità particolari. Basta essere piccoli, quindi tutti sono candidati. Diciamo, sono candidato. E poi dopo parla di quel giogo. Allora, il giogo della schiavitù, del fare, mi impedisce di ricevere rivelazione, mi impedisce che mi siano svelate le cose davanti agli occhi. Perché mi acceca, mi mette al centro, è per quello che mi rende secco. Ed è per quello che il Signore Gesù collega il tema della rivelazione col tema del giogo. Perché non... C'è la chitarra? Perché posso ricevere questa apertura davanti ai miei occhi solo quando mi libero di me stesso. E allora li scopro, mi rendo conto, di colpo, mi rendo conto di quello che non vedevo prima. Vi vorrei fare alcuni esempi di rivelazioni che ci sono state, tra l'altro sono tutte vicine al momento della risurrezione e ci fanno capire quanto il fatto che si aprano gli occhi di colpo non dipende da quello che fai, dipende dal Signore. Però c'è un cuore che cerca, è quello il punto. Vi ricordate Maria Maddalena al sepolcro? Vi ricordate che a un certo punto ha davanti Gesù e non lo riconosce, pensava che fosse un custode del giardino, non lo riconosce, ce l'aveva davanti agli occhi, ma i suoi occhi erano velati, ma lei aveva un cuore per Gesù. Era incapace di trovare Gesù, sarebbe stata incapace di rotolare quella pietra. Non aveva capacità, non aveva nulla, ma aveva un cuore carico, anche se volete, di difficoltà, di sgomento. Però cercava Gesù e Gesù si è rivelato, è vero, l'ha chiamata per nome. Tac, si sono aperti gli occhi. Come io quando cantavo quel ritornello di quella canzone. Un altro esempio, l'abbiamo anche rappresentato qui, i discepoli di Emmaus, è vero? I discepoli di Emmaus che vanno, hanno Gesù di fianco e non se ne rendono conto. Tant'è che aggiunge in quel passo, dice, i loro occhi erano così velati che non si rendevano conto di avere Gesù di fianco. E il cuore batte, non si è ancora aperto, lo invitano, quindi cercano, vogliono di più, e a un certo punto, allo spezzare del pane, si aprono gli occhi. Ci è voluto un po' di più, con Maria è stato immediato, con i discepoli di Emmaus c'è voluto un po' di più, ma sono arrivati lì, è vero? E poi un altro esempio in cui si aprono gli occhi. Pietro, sulla barca insieme ai discepoli, che sta pescando, dopo la risurrezione, addirittura avevano visto che Gesù era risorto, ma sono tornati a pescare. E ve lo ricordate, vero, questo episodio? Sono lì? No, quello della tempesta è stato prima, no, è stato dopo la risurrezione. Delusi no, perché avevano già visto Gesù, erano confusi, sicuramente confusi, non capivano. Beh, hanno detto, io torno a pescare, ha detto Pietro, è tornato a pescare. E a un certo punto c'è un misterioso personaggio che gli dice una frase così ovvia che avrebbe dovuto far pensare a Pietro, che l'aveva ricevuto uguale qualche anno prima. Provate, avete pescato qualcosa? No? Beh, gettate dall'altra parte. Non si sono ancora aperti, ma quando iniziano a tirare su, Giovanni dice, ma quello è il Signore, si sono aperti gli occhi. Perché porto questi esempi? Perché e così è anche per noi. Dobbiamo avere sete di avere Gesù rivelato. Questa deve essere la mia sete. E lo trovo nella parola. Gesù si rivela nella parola. Si rivela mentre mi metto lì. Magari mi metto e non ricevo, non mi sembra di ricevere. Ma se insisti, a un certo punto i tuoi occhi si aprono. E in quel momento, in quell'area che il Signore ti rivela, sei in grado di liberarti di quel giogo e caricarti del suo ed essere in quell'area efficace. E più lo faccio, più questa potenza diventa pervasiva nella mia vita. Siamo d'accordo, fratelli? Lo desideriamo? Ah, ma allora tocca ancora a me. Quindi diventa un fare che dalle opere buone diventa un fare del leggere, del cercare. Beh, sicuramente ci vuole della disciplina, però andiamo a prendere Efesini. Andiamo a prendere Efesini. E con questo apriremo una preghiera insieme. Efesini 1. Al 15. Perciò anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Ok, c'è tanto contenuto. Voglio fermarmi sul 16 e il 17 e un po' il 18. Non smetto mai di rendere grazie per voi. Però possiamo tenere: non smetto mai di rendere grazie. Non smetto mai, diciamolo insieme, non smetto mai di rendere grazie. Ricordandovi nelle mie preghiere. Quindi c'è un pregare intenso. E mi viene in mente quando Clive ci ha ricordato che l'opera a cui siamo chiamati è la preghiera. Questa è l'opera. La preghiera si manifesta in tanti modi diversi, perché può essere lettura, proclamazione, lode, adorazione, preghiera in lingue. Ascolto, è preghiera. Com'è? Sì, preghiera in lingue. Intercessione, cosa vuol dire intercessione? Mi metto di mezzo, quindi prego per, pregando in lingue, pregando in italiano. Si manifesta in tanti modi diversi. Dovremmo dire comunque tutte le chiamate spirituali. Questa è l'opera. Senza di quella diventiamo asciutti. Ma nella preghiera si manifesta lo spirito, dice qua, diciamo insieme, spirito di sapienza e di rivelazione. Che cos'è che ci permette? Ci permette di conoscerlo pienamente. Allora, fratelli, adesso, sapete cosa facciamo? Adesso ci alziamo e rendiamo a Lui questa parola. E ritorniamo anche a pensare a Galati che abbiamo letto all'inizio. Cristo mi ha liberato perché io fossi veramente libero. E io mi rendo conto, Gesù, di avere bisogno nella mia vita. E se tu, fratello, sei assolutamente già consapevole di questo, gloria a Dio, ringrazia il Signore, fai come Paolo che prega per gli altri attorno a Lui. E ricordatelo quando ci fosse magari un momento in cui non senti questo, perché può succedere. E se invece sai di avere bisogno in un'area della tua vita che Gesù si riveli col suo carico leggero, diciamo insieme, carico leggero, giogo dolce, allora è per te questa preghiera adesso. È per te. E noi diciamo: Signore, ti ringrazio perché per me hai un carico leggero, un giogo dolce. Vedete, si riconosce facilmente. Quando diventa pesante non viene da Gesù. Allora adesso io mi spoglio, Signore, di ogni condizione pesante. Dove c'è il mio io mischiato a questa condizione pesante, lo abbandono, me ne scarico, Signore. E non voglio rimanere senza il giogo, io voglio il tuo giogo, Signore. E lo ricevo adesso. E adesso ti prego, Signore, dammi uno spirito di sapienza e di rivelazione. Diciamo insieme, spirito di sapienza e di rivelazione, per una più profonda conoscenza di te. Oh, grazie Signore Gesù. Preghiamo un attimo in lingua, preghiamo per chi non ha il dono delle lingue in italiano, proclamando il nome di Gesù. Oh, Santo. Rinuncio, Signore, a quell'opera che Paolo chiama circoncisione. Devo prendere un passo in Colossesi in cui parla della vera circoncisione. La circoncisione dell'opera umana, Signore, non mi interessa, io rinuncio a questa. Leggo invece da Colossesi 2:11, dice: in Gesù io sono stato circonciso di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne, essendo stato con Lui sepolto nel battesimo. Diciamo insieme, sepolto nel battesimo con Gesù, ed essendo stato anche risuscitato con Gesù, mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Allora, Signore, sì, io mi faccio circoncidere. Sapete cos'è la circoncisione cristiana? È il battesimo, è il battesimo, è quello, è sancisce il patto tuo col tuo Dio, in cui tu muori alla vecchia natura, lasci andare tutti quei giochi, e oggi puoi confermare il tuo battesimo, puoi confermare il fatto che sei morto, e tutti quei giochi rimangono nell'acqua, nel nome di Gesù. Diciamo insieme, rimangono in quell'acqua sporca, finiti lì, e io ritorno su nuovo. Non ti stupire di doverlo ripetere. Lo ripeteremo e lo ripeteremo, e quell'area verrà presa e sarà trasformata nel nome di Gesù. Lo dico a me, fratelli, lo dico a me per primo, sarà trasformata, dichiaralo su quelle aree, sarà trasformata quell'area. Amen. Per la gloria di Cristo. Grazie Signore Gesù, alleluia. E poi sotto sotto dici: grazie Spirito Santo, io mi fido di te, io mi fido di te, perché tutta l'opera è tutta tua l'opera, Spirito Santo. E ti arrendi, ed è diventa un cerchio, no? E diventa un cerchio che va avanti. Grazie Signore Gesù. Adesso allora abbiamo bisogno di pregare per alcune situazioni. Quindi ci mettiamo con un partner di preghiera. In modo tale da non essere soli. Avviciniamoci a coppie. L'unico che può rimanere senza sono io. Vi presentate, se non vi conoscete, probabilmente vi conoscete, forse vi conoscete da un'intera vita. Se vi conoscete troppo per pregare insieme, cambiate coppia. Eh no, bisogna essere liberi, va bene, vi dicono che l'ho fatto troppo tardi questo. Facciamo così, marito e moglie, se proprio dovete stare insieme, state insieme, se no andate a cercare qualcun altro, no? La prossima volta lo dirò prima, così non metto in imbarazzo nessuno. Hai davanti un fratello prezioso, lo benedici, ringrazi il Signore per lui, possiamo farlo in contemporanea questo, Lo possiamo fare in contemporanea, quindi lo guardi e dici e pensi: Oh, grazie Signore per questo fratello, grazie Signore per questa sorella. Invoca su di noi uno spirito di sapienza e di rivelazione. Oh sì Gesù, invoca uno spirito di sapienza e di rivelazione. Se senti pregare in lingua, se senti pregare in una lingua strana e non sai di cosa si tratta, dopo vieni qua che te lo spiego alla fine dell'incontro. Te lo spiego molto volentieri, è tutto nella Bibbia. Benedicilo, dici: io metto il nome di Gesù sopra di te e tu sei benedetto, ricevi Gesù. Amen. Oh Gesù, ora bene. E adesso, se c'è una necessità specifica per cui qualcuno vuole, o qualcuno di voi due vuole pregare, se c'è una condizione che vuoi mettere davanti al Signore, puoi dirla al fratello di fronte a te. Non c'è bisogno di andare nei dettagli, non devi sentirti obbligato ad andare nei dettagli. Puoi dire: voglio pregare per una cosa personale, voglio pregare per una relazione, voglio pregare per delle persone. Oppure, se ti senti, vai un po' nel dettaglio. Parte uno, adesso parte uno dei due. E lo dice all'altro, l'altro ascolta, ascolta. Ok, allora adesso diamo questa cosa a Gesù. Oh, e preghiamo. Oh, grazie Signore. Se c'è guarigione, proclama la guarigione nel nome di Gesù. Se ci sono state delle richieste di guarigione, ci sia guarigione adesso, lo spirito della malattia sia sradicato da questo luogo nel nome potente di Gesù. Qualunque condizione di economica, proclamiamo prosperità nel nome di Gesù. Lavoro, condizioni lavorative, metto la mano di Gesù sopra le condizioni di lavoro. Relazioni, Signore, tu guarisci le relazioni. Grazie Signore Gesù. Adesso è il turno dell'altra persona. Anche l'altra persona deve avere la possibilità di dire qualcosa. È dando che si riceve, quindi non lasciamo, diamo la possibilità a entrambe le persone di pregare per l'altro. Di nuovo, se c'è bisogno di guarigione, Signore Gesù, tu senti quello che viene proclamato, e adesso noi dichiariamo quelle malattie più piccole sotto i tuoi piedi nel nome potente di Gesù Cristo. Rokta kata sheba parra katata zekte tikiti sheka rokata zekta kare ke siksi. Ho questo nel cuore, che non possiamo uscire da questa preghiera senza il ringraziamento. Non possiamo. Io capisco che ci possano essere delle afflizioni, ma le afflizioni le dobbiamo dare a Gesù. Le dobbiamo mettere nelle mani di Gesù e dire: Gesù, io non voglio l'afflizione. Se ci sono delle afflizioni, delle condizioni pesanti nel cuore, le diamo a Gesù, le lasciamo sulla croce. Se ci sono, dovete dire: io non voglio l'afflizione, non voglio questo, non voglio questa condizione, la metto sulla croce di Gesù, insieme a quel giogo di schiavitù di cui mi sono spogliato. Via, sulla croce, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ora che ta te sa. Grazie Signore Gesù. E adesso diciamo: grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Gesù è per te. Gesù, gloria a te. Ora che ta to sha per a te. Grazie Signore. Vorrei adesso benediciamo i fratelli che vanno in centro oggi. Adesso guardo Carlo perché me ne ha parlato, però tutti, cioè, Marco, esatto, e poi gli altri che andranno. Signore, ti chiediamo di ungere questi fratelli preziosi. Oh Gesù, preghiamo in spirito. Oh.